File 24, pagina 110. Nell'esercito, dice Conti, si registrano attualmente sul fronte orientale oltre 10.000 casi di tifo petecchiale. Molti sono morti. Vi sono centinaia di migliaia di vite in pericolo. Spetta a me, commissario alla sanità del Reich, prendere le decisioni sul da farsi, non ai singoli scienziati. Anch'io ho avuto ed ho i miei scrupoli, ma dinanzi alla gravità della situazione sanitaria debbo metterli da parte. Non posso aspettare le statistiche delle epidemie o i risultati degli esperimenti sugli animali. Per questi, prima di trarre le giuste conclusioni, occorrerebbero uno o due anni almeno. Un piccolo numero di esseri umani, continua Conti, di esseri che comunque sono destinati a morire in altro modo, come i criminali o i prigionieri, possono invece benissimo sacrificarsi per salvare centinaia di migliaia di persone. Anch'io sono un buon medico, ma in tempo di guerra, quando milioni e milioni di bravi innocenti sacrificano la vita per la patria, può essere giusto pretendere che qualche malfattore dia il suo contributo per il benessere umano. E in realtà il materiale umano non manca. Anche se si vuole evitare di utilizzare come cavie i prigionieri dell'Est, poco attendibili come soggetti da esperimento perché possono aver già avuto il tifo in passato, esiste anche un ricco materiale di soggetti tedeschi. Infatti, in questi tempi, i condannati a morte tra i cittadini tedeschi non difettano certo. Tante sono in Germania le leggi che prevedono la pena di morte anche tra i civili. Imboscamento di viveri, casi gravi di borsa nera, sciacalli durante o dopo i bombardamenti, crimini commessi con il favore dell'oscuramento, eccetera. Non mancano neppure i disertori e i delatori. D'improvviso, non si sa per quale ragione, il professor Rose cambia ancora parere sulla opportunità di condurre tali esperimenti. Intraprende addirittura delle indagini con un vaccino da lui ideato e presto ne chiederà la sperimentazione sull'uomo. Ma a Buchenwald, intanto, è tutto un fiorire di sempre nuovi esperimenti. Uno di questi è inteso ad accertare se l'efficacia del vaccino antipetecchiale è superiore per via intramuscolare o endovenosa. Si lavora su 25 cavie umane. Prima vengono tutte infettate mediante una iniezione sottocutanea di 0,10 cc di sangue fresco di malati di tifo. Poi, una volta sviluppatasi l'infezione, vengono suddivise in tre gruppi. 10 soggetti trattati con vaccino per via intramuscolare, gruppo A. 10 soggetti trattati con vaccino per via endovenosa, gruppo B. 5 soggetti non trattati con vaccino, gruppo C di controllo. I risultati possiamo così riassumerli. Gruppo A, 10 malati, tutti gravi. Gruppo B, 5 malati gravi. Gruppo C, un malato non grave. Dopo 2 mesi di osservazione, si registra un totale di 19 casi di morte su 25 trattati, così ripartiti. Gruppo A 9, gruppo B 6, gruppo C 4. Nonostante il trascurabile particolare dei 19 casi di morte, agli occhi dei medici SS, tali risultati sono degni del massimo interesse scientifico, perché dimostrano la maggiore efficacia della somministrazione endovenosa del vaccino rispetto a quella intramuscolare. Infatti, 6 casi di morte per la prima contro 9, la quasi totalità, per la seconda. Non soltanto a Buchenwald, ma anche a Natzweiler, in Alsazia, vengono condotti esperimenti sul tifo petecchiale impiegando prigionieri del campo. Li dirige il professor Eugen Hagen, che ha in tempi passati studiato in USA presso la Rockefeller Foundation ed attualmente è ordinario all'Università di Strasburgo. Nota: il professor Eugen Hagen fu catturato nell'aprile 1945 dagli americani a Saalfeld, in Tunisia, e mandato in Francia. Inspiegabilmente liberato, accettò subito l'invito del governo russo di dirigere un istituto per la ricerca sui virus e sui tumori appena creato a Berlino Est. Ma intanto, accidentalmente, nella zona inglese a Zehlendorf, fu rapito dagli inglesi e deferito al Tribunale di Strasburgo per esperimenti criminosi nel KL di Natzweiler. Fu condannato a morte. Fine nota. Non è un medico appartenente alle SS, è stato il primo al mondo, insieme con Taylor, ad effettuare le colture su tessuto del virus della febbre gialla nel 1939. Oltre che dirigere le ricerche sul tifo petecchiale nel KL di Natzweiler, Hagen sovrintende anche quelle del vicino centro di Schirmeck, Alsazia. Hagen è un berlinese di 43 anni, piuttosto pingue, dal viso tondo, gioviale, un po' pallido. Ha in mano una lettera che legge in silenzio. Herr Professor Hagen, l'SS Reichsführer Himmler desidera che nella sua prossima pubblicazione sul tifo petecchiale sia inserito il seguente passo. Le ricerche sono state effettuate sotto gli auspici del capo della sanità della Luftwaffe e promosse personalmente dallo SS Reichsführer Heinrich Himmler, nonché dalla direzione economico-amministrativa delle SS, come anche dall'Istituto per la ricerca scientifica delle SS. Hagen ripiega lentamente il foglio, non sembra rimanerne troppo impressionato. «Io la penso a questo modo», dice ad un suo collaboratore. «Possono essere vari i vaccini contro il tifo petecchiale. Per quanto mi riguarda, i vaccini preparati con agenti morti non immunizzano completamente». Possono mitigare il decorso della malattia, ma non la impediscono. Nel caso del tifo, in altre parole, i vaccini preparati con germi morti non hanno quella efficacia che pure hanno altri vaccini. A questo punto devo dirle che io, qui a Natzweiler, ho adoperato vaccini allestiti con germi vivi. Naturalmente non sono partito da esperienze personali, ma ho fatto tesoro di quelle di eminenti studiosi francesi come Blanc, Balthasar, Laigret e Le Coll. D'altra parte, un'infezione da virus non potrebbe essere pervenuta se non con vaccini vivi. Guardi l'esempio del vaiolo, della febbre gialla, dell'influenza. Il fatto importante, ovviamente, è che il virus, vivi, da impiegare nel vaccino, siano così modificati da non riuscire patogeni per l'uomo, conservando così i propri poteri antigeni. A questo è possibile arrivare in vari modi, per esempio attraverso il passaggio da un animale all'altro, che determina l'attenuazione. Con questo metodo sono riuscito a produrre un cosiddetto ceppo petecchiale murino di ratti, sia effettuando esperimenti su animali, sia coltivando il virus in uovo di gallina, sia con vari procedimenti di conservazione. Naturalmente ho cominciato col vedere se avesse proprietà immunizzanti negli animali. Una volta accertato questo, ho cominciato a provare sull'uomo, naturalmente su volontari. Prima di tutto su me stesso, poi su alcuni dipendenti del mio istituto e studenti universitari. Che i soggetti si infettino realmente lo controllo con la Weill Felix. Nota: la reazione di Weill Felix è una prova che viene eseguita sul siero del paziente. La sua positività indica la presenza di anticorpi contro il tifo petecchiale. Fine nota. Prima faccio una iniezione di rickettsie, poi procedo alla Nackimpfung o Schweinfung, ossia alla cosiddetta post-infezione. Purtroppo le cavie a disposizione sono pochissime, sinora solo alcune decine. Anche le SS mi avevano promesso di inviarmi soggetti da esperimento, ma finora non se n'è visto nessuno. Mi sono anche rivolto al Nainerbe, ma invano. Peccato. I risultati sembrano essere molto promettenti. Il tasso di anticorpi nel siero dei soggetti vaccinati è molto più elevato con una sola iniezione del mio vaccino di germi vivi che con tre iniezioni di germi morti. In altre parole, questi soggetti mostrano una immunità intensa verso il tifo petecchiale. Interno di una baracca. La maggior parte degli ammalati si aggira senza sosta, solo pochi sono distesi sulle brandine. Sono 25 prigionieri polacchi. Nota: testimonianza del dottor Irs, farmacista prigioniero che lavorava nel campo. Fine nota. Hagen li ha fatti personalmente scendere dal vagone piombato, appena arrivati, mettendoli subito da parte. Altrimenti anche questi sarebbero stati avviati, insieme agli altri, alle camere a gas. A questi malati la temperatura viene misurata 3 volte al giorno, 36-48 ore dopo l'inoculazione delle rickettsie. La febbre comincia a salire sino a 39-40 gradi centigradi, a seconda della resistenza del soggetto. Ci sono alcuni giovani abbastanza forti e in questi casi la temperatura aumenta invece di poco. Al contrario, negli anziani e in quelli che portano già i primi segni di un lungo soggiorno in altri lager, la febbre raggiunge subito punte elevate. Due di questi 25 polacchi muoiono appena 2 giorni dopo dall'infezione sperimentale. Negli altri, dopo 7-8 giorni di malattia, cominciano a comparire gravi segni di agitazione, angoscia, disturbo della parola. Sono ansioso di selezionare uno di questi pazienti mentre è ancora in vita, dice un medico all'improvviso. Vorrei vedere che cosa c'è dentro in questa fase della malattia. So che a Buchenwald hanno sezionato gente non ancora morta. Un altro medico, assistente di Hagen, il dottor Grafe, annuisce e dice a mezza voce: Se accelerassimo gli esperimenti, entro breve tempo potremmo proporre a Berlino di produrre il vaccino su larga scala e metterlo in circolazione. Qui il materiale umano scarseggia. Ci siamo ridotti con i polacchi e i polacchi non sono esseri umani. Nel frattempo il professor Rose, che ha ancora cambiato parere sull'opportunità delle ricerche sull'uomo, scrive a Mrugowski questa lettera. Al signor Standartenführer, dottor Mrugowski, direttore dell'Istituto di Igiene delle Waffen-SS, Berlino Sledorf 6, Spanische Allee 10. Illustrissimo dottor Mrugowski, dispongo attualmente di un certo numero di campioni di un nuovo vaccino antipecchiale allestito con virus murini. Tale vaccino è preparato con fegato di topo. Da un punto di vista quantitativo è risultato, da esperimenti su animali, 1000 volte più efficace di quello preparato con polmone di topo. Al fine di decidere se questa preparazione così preziosa possa essere utilizzata nell'uomo per vaccinarlo dal tifo petecchiale, le chiedo se non è opportuno fare eseguire indagini su soggetti umani simili a quelle che ella e Ding Schuller state svolgendo a Buchenwald. Data la lentezza del servizio postale, la prego di darmi la risposta per telefono ai seguenti numeri, tutti collegati. Berlino 278313, Snellamt Berlino 09, Zosses 559, Luftwaffe Vermittlung 72. Chiedere il RLM LIN 14. Heil Hitler. Vostro Rose. Mrugowski e Ding Schuller discutono a lungo sul programma di questi nuovi esperimenti. Gli effetti bellici cominciano a non essere più molto favorevoli al Terzo Reich, specie sul fronte orientale, dove continua vittoriosa la controffensiva lanciata dall'Armata Rossa. Molti cominciano a temere di cadere prigionieri nelle mani dei russi e di dover rispondere delle proprie azioni. Si pretendono ordini non più verbali, ma scritti, da poter produrre a propria discolpa. Il primo ordine che giunge da Berlino è un'autorizzazione più che esplicita. Reichsführer SS e capo della polizia tedesca, Direzione economico-amministrativa delle SS, Dipartimento D, campi di concentramento, telefono 3171, riferimento Ufficio D terzo AZ 87/2.44-DR.LG/K. Nella risposta indicare sempre registro segreto numero 21/44 KO. Oggetto: prova di un vaccino antipetecchiale. A. Due punti, lettera del 26/1/44, registro numero 82/44. Oranienburg, Berlino, 14 febbraio 1944. Copia a Reichsarzt SS e Polizia. Il capo dell'SS Führungsstamm, SS Obergruppenführer e generale der Waffen SS Paul comunica di accettare la richiesta di sperimentare su 30 internati l'efficacia profilattica di un vaccino danese. Gli esperimenti debbono tuttavia essere condotti soltanto su zingari. 30 zingari idonei saranno perciò trasferiti a Buchenwald all'Istituto di ricerca sul tifo petecchiale. Il capo della sanità presso la WWHA, firmato Kalling SS Standartenführer. Pagina 115.